Pochi secondi dopo le ore 9 di sabato 15 ottobre 2022, se state ascoltando in diretta, buongiorno a tutti. Questa è la versione podcast della settimana fastidiosa, cioè dell'insieme dei fatti, eventi, notizie, avvenimenti che hanno colpito il mio interesse, suscitato la mia attenzione, che ho trattato sui miei social. E a volte, come dire, ho anche tentato con scarsi risultati di approfondire attraverso post sul mio sito che è fastidio.net. Vi ricordo che se mi state ascoltando attraverso la piattaforma Spreaker, che è quella che ospita questo podcast, potete utilizzare il sistema di chat live per interagire con commenti e domande che saranno trattati nella parte finale della trasmissione. Approfitto di questa introduzione stucchevole ma necessaria per alcune istruzioni per l'uso aggiuntive. Ho scoperto che diciamo ci sono miei ascoltatori o aspiranti tali che non lo erano ancora e che ora lo sono diventati, che pensavano che il mio podcast si potesse ascoltare esclusivamente da Spreaker. In realtà non è così, perché i podcast funzionano con un feed RSS che, appunto, essendo uno standard universale, consente di andare su tutte le piattaforme. Ovviamente in alcuni casi il feed viene catturato in autonomia da queste piattaforme, in altri casi a cura, diciamo, di chi edita questo podcast, cioè del sottoscritto, viene aggiunto al catalogo, e di conseguenza questo vuol dire, per farvela molto breve, che potete ascoltare questo podcast da dove volete, sul piano delle piattaforme di podcast. Per esempio, statisticamente circa i due terzi e forse qualcosa di più dei miei ascoltatori podcast mi seguono dalla piattaforma di Apple Podcast. Potete ascoltare anche da Google Podcast, potete ascoltare da Spotify, potete ascoltare dalle app universali, diciamo come Overcast e Pocketcast e quant'altro. Questo ve lo dico perché, come dire, è abbastanza semplice reperire il feed di questo podcast ascoltando o andando a cercare sulle principali piattaforme di podcast, quelle che praticamente le 3 o 4 o 5 che sommate fanno, direi, abbondantemente sopra il 90% o anche il 95% della quota di ascolti. Colgo l'occasione anche per ringraziare nuovamente, ma è necessario farlo perché ovviamente essendo qualcosa che viene fatto gratuitamente è necessario, come dire, rimarcare l'apprezzamento per tutti quelli che stanno compiendo donazioni sia a Fastidio che a questo podcast, al sito in quanto tale. Alcuni fanno delle donazioni anche con la motivazione di quello che scrivo o dei miei commenti giornalieri su Twitter, per cui vi ringrazio tutti per tutto. Vi ricordo che sul sito di Fastidio c'è una pagina delle donazioni che trovate anche nel menu in alto. Avete essenzialmente tre opzioni. La prima, per i più tradizionalisti, è quella di scrivermi e chiedere l'IBAN. Poi c'è quella di usare PayPal, che è abbastanza semplice, tra l'altro non occorre essere registrati per usare PayPal, si può effettuare il pagamento con carta senza particolari problemi, e poi c'è il pagamento con carta vero e proprio. Per cui ringrazio tutti quelli che hanno sin qui aderito, diciamo, a queste donazioni che mi aiutano a tenere in piedi tutta questa baracca, e ad approfondire, a compiere approfondimenti e a cercare di darvi anche dei supporti tecnici che possano servirvi. Quindi grazie a quelli che lo hanno fatto, grazie ai non pochi che lo fanno su base regolare e grazie anche a quelli che riterranno di farlo in futuro. Allora, finita questa indicazione un po' più larga del previsto, come dire, serve a mettere anche a fuoco quello che può essere utile da parte di chi vuole esprimermi, come dire, un ringraziamento per quello che faccio. Naturalmente al vostro buon cuore, non è assolutamente un vincolo. Parliamo degli eventi della settimana. Io credo che ci sia un prevalente fil rouge. Voi sapete che noi tentiamo di creare dei fil rouge nelle puntate, alcune volte sono esplicitati e altre volte no, spetta agli ascoltatori inferire questo fil rouge. I fil rouge sono questa settimana la impotenza della politica o di un certo tipo di politica fatta di ambizioni, speranze, illusioni e miraggi rispetto a quella che è la realtà. Voi sapete che questo è un tema che mi è molto caro e quindi io parlerei come diciamo argomenti principali di questa puntata di quello che succede nella vita politica italiana con il debutto della nuova legislatura e l'avvio delle procedure che teoricamente ci porteranno al primo governo Meloni e dall'altro lato alla clamorosa, spettacolare implosione del governo britannico che attualmente è retto da Liz Truss, non sappiamo ancora per quanto. Vi ricordo che Liz Truss è in carica da circa una quarantina di giorni e praticamente si è già suicidata, per cui adesso dire che è una zombie, mi pare eccessivamente ottimistico nei confronti della sua condizione attuale e soprattutto delle sue prospettive. Sapete anche, se mi seguite da tempo, che questo concetto della cosiddetta italianizzazione della politica britannica io lo seguo da anni e lo commento su base piuttosto regolare con il tag Regno Unito sul mio sito fastidio.net, salvo poi rilanciarlo e commentare in maniera più approfondita sul mio podcast. Perché vi dico questo? Perché il governo britannico, o meglio, il Partito Conservatore, che è al potere ininterrottamente da una dozzina di anni, da quando cioè è terminato il blairismo e gli strascichi del blairismo, o forse verrebbe da dire quando è terminato il primo tempo del blairismo, però vediamo perché non vorrei urtare nessuna suscettibilità domestica. E il Partito Conservatore, passando attraverso la Brexit, questa ordalia infinita e tutt'altro che conclusa della Brexit, nata così forse casualmente dalla volontà dell'allora Premier David Cameron di liberarsi del fastidioso, non in senso simile al vostro titolare, ma del fastidioso Nigel Farage, e da lì in avanti si è aperto il vaso di Pandora. Però andiamo con ordine e andiamo a vedere cosa è successo il primo giorno, ma anche il secondo giorno della legislatura italiana con la designazione dei presidenti dei due rami del Parlamento. Beh, avete visto che c'è stato questo psicodramma tutto interno all'accozzaglia di centrodestra. Se mi seguite sapete che per me non sono due coalizioni, quella di destra e di sinistra, ma sono due accozzaglie, con una potenziale accozzaglia di centro che si muove con un certo numero di gradi di libertà in funzione di disarticolazione delle due accozzaglie di destra e di sinistra. Ma questo vedremo più avanti. Questa nuova cosiddetta maggioranza di destra, che, e anche qui se mi seguite da tempo lo sapete, non ha fatto altro che ripetere questa sommatoria profondamente disfunzionale tra ambizioni individuali, o meglio, istinti di sopravvivenza individuali, incoerenze, manifesti politici che non hanno alcun tipo di aggancio alla realtà, nazionalismi straccioni perché compiuti dall'alto di una condizione di debito e di debolezza economica, sociale e civile di questo paese che rendono qualsiasi velleità nazionalistica e di autosufficienza sullo scenario internazionale ed europeo puramente risibile e ridicola, fermo restando che chi mi segue sa che io ritengo che non esista una forma di autosufficienza assoluta, esiste un faticoso lavoro di cooperazione e competizione con gli altri paesi con i quali ci si confronta, con gli altri paesi con i quali si hanno punti di leverage e punti di vulnerabilità che si cerca di sfruttare al meglio o almeno peggio. Le declamazioni e i proclami di autosufficienza nazionalistica e patriottica, questo termine che mi procura l'orticaria, Non perché io sia antipatriottico, ma perché è usato in una maniera schifosamente strumentale, una sorta di programmazione neurolinguistica o di lavaggio del cervello dei noantri, e di questo Meloni sta dando prova reiterata, che questo è il suo modus operandi, perché c'è sempre qualche leader pro tempore in Italia che usa queste forme di programmazione neurolinguistica di lavaggio del cervello dei noantri, salvo poi sbriciolarsi contro il muro della realtà. Allora, primo psicodramma della nuova legislatura, l'elezione del presidente del Senato, i primi tentativi per quello della Camera, che poi sono andati a buon fine, si fa per dire, venerdì 14 ottobre. Sappiamo che Berlusconi si è incapricciato con richieste che Giorgia Meloni ha giudicato irricevibili, su nomi e poltrone, e quindi di fatto ha deciso di compiere un fallo di frustrazione non facendo votare il nome di Ignazio La Russa dai suoi. Sono rimasti in aula, verosimilmente votando bianco, scheda bianca, Berlusconi medesimo e l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati Mazzanti vien dal mare caduta da cavallo. E quindi cosa è successo? È successo che Ignazio Benito Maria La Russa non avrebbe avuto i numeri per essere eletto presidente del Senato. Quei numeri invece si sono materializzati attraverso la comparsa nel segreto del catafalco. Il catafalco, no, è quella struttura dove si va a deporre le schede nelle elezioni di Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, di altrettanti, quelli che sono stati definiti con una splendida immagine, no? Franchi tiratori, al contrario, una sorta di soccorso alla maggioranza che semplicemente non è tale. E lì naturalmente è stato come prendere a calci un formicaio, sono impazziti tutti. Chi è stato a fare cosa? Naturalmente c'è stata l'immediata reazione del dito puntato, anche per preciso instradamento di Berlusconi medesimo nei confronti di Matteo Renzi. Voi sapete che a sinistra c'è questo riflesso pavloviano devastante per il quale Renzi praticamente è anche quello che ha mandato a morte Cristo e ha salvato Barabba. Vorrei premettere, e chi mi conosce da anni lo sa, che io non sono un estimatore di Matteo Renzi. Matteo Renzi aveva vinto il biglietto della lotteria e lo ha buttato nello sciacquone per evidenti limiti caratteriali e comportamentali. Tuttavia, diciamo, anche questa coazione a ripetere che c'è a sinistra nel dire che Renzi praticamente è responsabile di tutto e del contrario di tutto, indica che a sinistra c'è bisogno di intraprendere robuste sedute psicanalitiche, che male non farebbero, ma come sapete a sinistra le sedute psicanalitiche sono una costante, avvengono in permanenza e non producono alcun tipo di effetto, per cui forse conviene cambiare analista o smettere di farle. Quindi chi ha aiutato chi? E c'è stata questo formicaio impazzito delle interpretazioni. Sono stati alcuni grillini, che io da questa legislatura non chiamerò più grillini, mi chiamerò al limite Contiani o esponente del PC, Partito Contiano Italiano, che è atteso al matrimonio, alla fusione con l'altro PC, il Partito Cinese Italiano, e tutti insieme lanciano un meraviglioso takeover sull'unico vero grande partito zombie italiano che è il PD, dove PD sta per psicodramma. Chi è stato a fare che cosa? È stato il centro, il terzo polo, parte dei contiani, è stato parte dei piddini o i franceschiniani di Area Dem o gli ex renziani di Base Democratica. Sapete, c'è tutta questa tassonomia che avrebbe entusiasmato Linneo. Chi è stato a fare che cosa? Sembrava proprio in effetti il capolavoro di Akira Kurosawa, Rashomon, quel film che consiglio a tutti di vedere o rivedere. È lento in una maniera devastante. State lontani dalle lamette quando lo guarderete, restate svegli, portatevi del caffè, però alla fine qualcosa riuscirete a portare a casa in termini di messaggio di fondo e di meravigliosi inganni, diciamo, della percezione e della psiche umana sulla realtà. Quindi chi è stato? Questa è la prova costume, come la chiamo io, della disarticolazione della cozzaglia temporaneamente maggioritaria, aritmeticamente maggioritaria di destra. In questo momento il cui anello debole, il cui ventre molle, la cui parete collassata e prolassata è data da Forza Italia, il partito padronale che è stato messo a lavaggio ed è stato mondato da tutte le figure vagamente centriste e vagamente liberali, ovviamente all'italiana, ed è stato rimodellato sempre ovviamente come collezione di obbedienti esecutori, non si sa bene in quale direzione, sicuramente in una direzione più a destra. Quindi cosa farà ora Giorgia Meloni? Resterà al timone attraendo un supporto centrista nelle figure di chi? E questo supporto è, diciamo, in questo momento puramente ultratattico, magari per farsi regalare qualche poltroncina in più tra vicepresidenti delle Camere e altri ruoli. E il grosso, il meglio, arriverà con la nascita, se avverrà, del governo Meloni 1, o che altro? Io vorrei fare un inciso a questo punto, cioè, come dire, voi sapete che Giorgia Meloni, in tutti questi suoi incrollabili principi e precetti che vogliono trasmettere di lei l'immagine del soggetto incorruttibile rispetto ai teatrini della politica, alle miserie, alle ipocrisie, alle convenienze miserabili e spicciole della politica, Giorgia Meloni si atteggia a soggetto assolutamente granitico e inscalfibile. Per esempio, voi sapete che negli ultimi 2 anni o giù di lì, uno dei leitmotiv di Giorgia Meloni è stato chiedere ai propri cosiddetti alleati di firmare degli accordi anti-inciucio, come si dice con questa espressione tipica dell'Italia meridionale, ma che è diventata di uso comune e corrente. Quindi niente accordi sottobanco o più o meno alla luce del sole, poi alla luce del sole che problema ci sarebbe, con entità terze ed esterne a questa accozzaglia. Allora, alla luce di quello che è successo giovedì per l'elezione di La Russa, uno si chiede, ma questo soccorso, che non si sa bene da dove provenga, diciamo centrista, alla destra di Meloni, e chiaramente era all'insaputa di Meloni medesima, non è stato orchestrato, o forse sono stati i suoi cosiddetti colonnelli che, come ha dichiarato qualcuno, hanno iniziato il viaggio portandosi dietro il paracadute all'insaputa di Giorgia Meloni, che naturalmente, fedele e tetragona ai suoi irrinunciabili precetti e principi, non avrebbe in nessun caso accettato aiuti da parte di senatori o di altri parlamentari esterni al perimetro della cozzaglia che si accinge ad andare al governo. È giusto? Sarà così? Non lo so. Onestamente non lo so. Però questo ha suscitato questa reazione abbastanza assurda del formicaio italiano e del suo codazzo di retroscenisti. Ma c'è stato qualcuno che ha suggerito passare direttamente al voto palese per l'elezione dei presidenti delle Camere. C'è stato qualcuno che è passato direttamente a questa lisergica VAR, manco fosse una partita di calcio, per cronometrare i tempi di permanenza dei singoli parlamentari all'interno del catafalco per deporre non la salma ma la scheda. E questa ultima è una soluzione suggestiva, no? Perché è una palese, pur se indiretta, violazione della segretezza del voto codificato come tale, che viene suggerita in grande tranquillità e senza problema alcuno. Naturalmente questo è semplicemente questa soluzione è puramente un second best, perché ignora che da qui in avanti qualche nipotino di Machiavelli potrebbe serenamente entrare nella piccola caverna, sostare all'interno della medesima senza fare assolutamente nulla, ma per il tempo necessario a trasmettere inferenze fallaci all'esterno. Però, come sapete, noi italiani, nipoti di Machiavelli e Guicciardini, siamo assolutamente fantasiosi e creativi anche e soprattutto nel degrado. Quindi la domanda è: l'aiuto a Meloni e alla sua cosiddetta maggioranza sarà tattico per avere appunto una qualche contropartita di breve nelle riempimento delle caselle istituzionali, o è un messaggio strutturale per creare una maggioranza a centro variabile o far collassare il partito padronale di plastica di Forza Italia, che è un partito che va ad esaustione biologica? Quanta parte, diciamo, se la situazione dovesse precipitare in senso politico o biologico degli attuali parlamentari di Forza Italia, correranno a redistribuirsi tra Fratelli d'Italia e in misura minore la Lega? Quanta parte servirà di un accordo esterno? Naturalmente c'è anche un altro elemento, il fatto che all'interno di Fratelli d'Italia prima o poi possa accadere un qualche evento traumatico tale per cui all'interno di Fratelli d'Italia qualcuno esce. Naturalmente voi direte: come diavolo è possibile che un partito che ha preso tutti questi seggi e questi voti possa scindersi? Aspettate, non sta accadendo adesso. Vi ricordo che il Movimento 5 Stelle prese il 32%, se ricordo bene, di voti popolari nel 2018, prese un numero maggiore di seggi, perché chiaramente non è una proporzionale pura, ma c'è una torsione maggioritaria che in questa legislatura è ancora maggiore, eppure avete visto come è andata a finire. Per cui vedremo, cioè il casus belli è questa in apparenza, no? Questa impuntatura su un nome che poi sarebbe il nome di, come dire, di Licia Ronzulli, ma non necessariamente solo quello, perché come sapete Berlusconi vuole anche e necessariamente il Ministero della Giustizia, poi vuole anche un presidio pro Mediaset all'interno, diciamo, dei ministeri competenti, poi vedremo anche per quanto riguarda la commissione di vigilanza. Che tuttavia sulla RAI, che tuttavia dovrebbe andare un esponente dell'opposizione, così come il Copasir, e naturalmente lì si scanneranno tra Contiani e Piddini, ma non mettiamo troppa carne al fuoco. Berlusconi si è impuntato su quella che ho definito l'operazione Caligola, cioè fare senatore il proprio cavallo, una cosa di questo tipo, che sembra mostrare il logoramento di Berlusconi medesimo. Quindi cosa accadrà in una legislatura durante la quale il padrone del partito, un partito che è già stato depurato e spurgato da centristi verosimili per fare posto a improbabili replicanti, taglierà il traguardo delle 90 primavere? Ci sarà un'attrazione, presumo, verso Fratelli d'Italia o magari verso un centrino, alla Toti, eccetera. Perché come sempre in queste dinamiche il nome del gioco è ruba mazzo, ruba ma bandiera o ruba peones, cioè chi drena pedoni e peones a chi. Quindi in questo momento la vicenda serve a esigenze tattiche ben definite. Ad esempio a ululare contro il soccorso a una maggioranza posticcia e soprattutto contro l'elezione di un personaggio che potremmo definire problematico come Ignazio La Russa. Naturalmente avete visto l'elezione del suo omologo alla Camera, quindi per quanto riguarda personaggi problematici e criticità varie c'è solo l'imbarazzo della scelta. E tuttavia è molto interessante quello che è successo dopo, no? Nelle ore successive. Berlusconi, che comunque un esperto, diciamo, di teatralità, ma anche dell'invio di un certo tipo di messaggi, come dire, ha fatto in modo che i famosi virtuosismi da teleobiettivo che si scatenano all'interno di Camera e Senato potessero cogliere questa lista che lui ha scritto, ha vergato di suo pugno delle caratteristiche caratteriali e comportamentali di Giorgia Meloni. Ridicolo, è stato cancellato con un tratto di penna, quindi non si sa se questo era un esercizio a favore di teleobiettivo per mandare dei messaggi, un esercizio di redazione di elenchi e liste, che sono quelli che di solito, come dire, alcuni specialisti prescrivono ai propri pazienti anziani per mantenere l'esercizio, o altro. Ma è ancora più interessante il modo in cui Giorgia Meloni ha replicato, tra l'altro in maniera non inedita, ieri sera, così en passant, infilandosi in auto, dicendo che tra tutte le caratteristiche che le sono state attribuite non c'è quella che lei considera più importante, cioè quella di essere non ricattabile, di non essere ricattabile. Ora, siccome Meloni questo concetto della non ricattabilità lo reitera spesso e volentieri, e assieme a lei lo reitera anche il suo grande consigliere Guido Crosetto, è una cosa abbastanza interessante questa, no? Cercare di capire a chi si riferisse e a cosa si riferisse. se Meloni ritiene di non essere ricattabile, da chi, con quali armi, per quale motivo. Essere ricattabile, attenzione, nella sfera di una persona vuol dire essere ricattabile in prima persona o anche nei propri affetti. Il manuale del piccolo ricattabile credo che lo conosciamo tutti, chi più chi meno, alcuni per esperienza diretta, altri per esperienza indiretta. Quindi se stessi e i propri affetti. Oppure Meloni intendeva dire che sono altri quelli ricattabili. Tuttavia però, senza fare troppa esegesi, senza fare troppo gli aruspici, voi capite che se queste sono le premesse dialettiche alla nascita di una maggioranza che doveva già essere granitica e monolitica prima di andare alle urne, il buongiorno si vede dal mattino. Ora, io non vi sto dicendo, guardate, io credo che il governo si farà, probabilmente Berlusconi verrà esaudito, masticando amaro, ritenendo poi alla fine con una qualche blandizie che possa diventare comunque quello che lui si considera l'allenatore, no, di questa coalizione. Beh, come tutte le persone anziane ci sono, e anche a volte no, le non anziane, c'è un elemento caratteriale di cui bisogna sempre tenere conto e che persone che stanno intorno possono sfruttare a proprio vantaggio se ne hanno le capacità, un minimo di intelligenza sociale. Il problema vero è che si dice che a questo giro Meloni abbia giocato di sponda con Salvini. La verità è che se anche così fosse, perché il problema di Meloni, come vi dico da sempre, è quello di evitare che i due bolliti a cui si accompagna possano coalizzarsi e crearle dei problemi, in realtà glieli creeranno, o trovarsi delle ruote di scorta al centro. Non facciamo troppa fantascienza, perché mi sembra di essere diventato uno di quei retroscemisti che, come dire, ci dilettano in bella prosa o in prosa assai meno bella quotidianamente, a volte incassando anche lauti stipendi. La famosa meritocrazia e l'approccio di mercato che c'è nei giornali italiani. Ma quindi noi non sappiamo come andrà a finire, quanto durerà questa ipotetica alleanza con Salvini. Diciamo, si arriverà al governo e alle decisioni che contano e vedremo il meglio e il peggio. Vedremo cosa succederà, ad esempio, su pensioni e scostamenti di bilancio, sui condoni, che poi in realtà potrebbero essere l'unico vero collante di questa maggioranza, sulla quale la cozzaglia potrebbe compattarsi felicemente. Oppure altre situazioni dove Salvini avrà l'ennesimo alibi per scappare al papete, perché come sapete, per il giovane, diciamo il più giovane bollito, diciamo, di questa coalizione, siamo letteralmente all'ultima spiaggia. E poi vedremo cosa faranno i centristi, no? Quelli che vanno in giro con lo stendardo araldico di Draghi senza Draghi, come Numa Pompilio diceva di avere degli abboccamenti nei giardini, diciamo, con la ninfa Egeria che gli suggeriva quello che era meglio per il popolo. Quindi loro giocheranno a tutto campo. La premier in pectore è abile, è abile nel gioco di cambiare retorica all'occorrenza. Il suo uso monomaniacale del termine patriota, come vi ho già detto all'inizio di trasmissione, ricorda una forma di programmazione neurolinguistica dei Noantri. C'è anche un altro punto di Meloni che è abbastanza caratteristico, quello di dire che chi parla male all'estero di esponenti del governo della maggioranza italiana o chi denigra i neoeletti presidenti delle Camere è, perciò stesso, antipatriottico, lavora contro la nazione. Naturalmente c'è una ricca galleria di immagini, dichiarazioni di Meloni medesima impegnata a sparare ad alzo zero e a palle incatenate contro precedenti presidenti delle Camere, quindi è tutto un giochino. Però questo approccio, se parlate male di me siete dei disfattisti e minacciate di attentare all'unità dello Stato, è un giochino che si logorerà molto rapidamente. Ricordiamo che l'Italia è quella espressione geografica, quella penisola alla deriva in mezzo al Mediterraneo, che è sempre stata basata sul Francia o Spagna purché se magna, e c'era sempre qualche re straniero che doveva essere chiamato a regolare le dispute tra i ducati e i signorotti locali nella penisola. Ecco perché siamo rimasti un'espressione geografica. E però, diciamo, questo evento determina che voi potete anche invocare la soppressione del divieto del vincolo di mandato, potete creare listini bloccati per nominati dove obbedienti soldatini premono tasti fino al momento in cui smettono di premere tasti e si riprendono la libertà guidati da quella che è una personale funzione di utilità. A quel punto voi continuerete a proporre nuove soluzioni restrittive in un meraviglioso circolo vizioso per evitare i furbi, i franchi tiratori, diritti o rovesci. È inutile, perché l'azione umana è liquida e spesso scorre attraverso gli scarichi, come abbiamo visto all'interno di questo primo giorno di scuola della nuova legislatura. Quindi a questo turno il titolo di entità colliquata che nella precedente legislatura è spettato al Movimento 5 Stelle ritengo che possa spettare al partito padronale, questo manipolo di parlamentari sedicenti centristi, sedicenti liberali, che si fanno aiutare dall'altro pupazzetto di nome Manfred Weber che guida il Partito Popolare Europeo, perché sapete che in Italia c'è questa incredibile affidamento sui partiti, sulle case madri europee che non servono a nulla nelle dinamiche domestiche, a nulla, non frega nulla a nessuno. Però qui si continua con questa menata del Partito Popolare, dei socialisti, di Identità e Democrazia, dei conservatori europei, non frega nulla a nessuno nei rispettivi paesi di provenienza, nulla, fidatevi. Quindi non sarà più il 5 Stelle l'entità convenzionalmente, l'entità colliquata, sarà questo partito padronale giunto prossimo al capolinea dell'esaustione biologica, con questi parlamentari programmati per obbedire al proprietario sin quando smetteranno di farlo. E anche qui non si inventa assolutamente nulla. E mi ha fatto sorridere, no, il commento di Roberto Calderoli, che dice, compiacendosi, beh sì, avete visto che la maggioranza è più ampia di quella teoricamente uscita dalle urne. Sì, per esigenze di accaparramento di brandelli di carne e di arrosto certamente è più ampia, però quando i nostri eroi si avvieranno verso la dogana della realtà, e come avete visto lo stanno facendo scavando, ci sarà una inevitabile scrematura per quanto riguarda il perimetro, l'ampiezza e la numerosità di questa cosiddetta maggioranza. Poi per quanto riguarda i presidenti dei due rami del Parlamento, per quanto riguarda, diciamo, Ignazio, Benito, Maria, La Russa, è stato un discorso abbastanza banale, abbastanza prevedibile. Si è creato il suo bel Pantheon che parte da Matteotti e arriva a Sandro Pertini, passando per Ramelli e quant'altro. Naturalmente, come ho scritto questa settimana, per Che Guevara e Madre Teresa ci attrezzeremo. È stato recitato, perché poi voglio dire, Ignazio La Russa è una persona che ha un tratto caratteriale che può anche risultare simpatico in determinate situazioni, una certa propensione alla battuta, eccetera, eccetera, naturalmente de gustibus. È stato recitato con l'allure tipica del lettore abituale della Gazzetta dello Sport, quindi complessivamente all'altezza delle aspettative. Per quanto riguarda invece l'elezione di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, più controversa, molti ritengono più squalificante, più degradante per la posizione internazionale italiana, abbiamo un integralista cattolico da concilio tridentino che naturalmente nelle occasioni pubbliche, come dire, ci dava dentro contro gay e contro extraeuropei, per definire così. Uno dice, vabbè, questo fa parte delle regole del gioco. In realtà è noto che molte persone, quando assurgono a ruoli istituzionali, cambiano, diventano sobrie. La maglietta di Putin è vecchia di 8 anni, a lui probabilmente non interessa Putin in quanto tale, ma il tradizionalismo. Però è abbastanza bizzarro questo discorso di insediamento, dove ha parlato di diversità, di promozione della diversità, detto proprio da uno che, come dire, ha dei tratti culturali per i quali la diversità deve essere schiacciata e distrutta se riguarda la sfera individuale, la sfera degli orientamenti sessuali e altro. È abbastanza curiosa, no, questa posizione, cioè questa sorta di confusione e fraintendimento. Naturalmente alla fine è abbastanza facile inferire che con diversità Lorenzo Fontana intendesse la diversità geografica delle comunità locali, alla fine Salvini ha mandato a presiedere la Camera un esponente veneto che ha subito preso l'occasione per parlare del famoso sarchiapone chiamato autonomia. E quindi vedremo. Io non credo che le spinte di autonomia che ci sono soprattutto in Veneto, ma non solo in Veneto, si faranno bastare l'arrivo di un integralista cattolico come terza camera carica dello Stato, anche perché da lì non è che possa fare più di tanto, ecco, se non magari qualche bel discorso solenne, qualche beato, qualche santo, promuovere l'autonomia intesa come diversità. Diversità delle comunità locali, perché se si tratta di diversità di stili di vita, deve essere schiacciata, penalizzata, criminalizzata, modello polacco, non solo russo, questi posti dove praticamente l'omosessualità è una malattia mentale e come tale deve essere curata. Però diciamo che esprimiamo la pluralità delle nostre posizioni. Eviterò di commentare chi mi ha detto: beh, abbiamo una maggioranza di estrema destra, è fatale che produca questi risultati. Sono abbastanza d'accordo. Questo direi, parlando in inglese, stating the obvious. Poi naturalmente nell'ambito delle alleanze internazionali contano queste cose, ma soprattutto altre che sono più tangibili, un po' meno valoriali e un po' più tangibili. Quindi andremo a vedere come finirà. Tra l'altro, scusate se faccio l'inciso, questa settimana ricevo molte mail, vi ringrazio, ad alcune rispondo, a molte rispondo, non a tutte, anche perché ad alcune non saprei come rispondere in tutta franchezza, dove mi è stato chiesto perché nella mia famosa invettiva sulla destra più schifosa d'Occidente dopo i repubblicani americani, perché io metto al primo posto i repubblicani americani, una domanda abbastanza curiosa. Io metto al primo posto i repubblicani americani perché i repubblicani americani sono come la destra italiana gli steroidi, perché sono oramai un partito dei sussidi, della plutocrazia, sono il partito che praticamente stende tappeti appunto ai plutocrati legittimando la loro elusione fiscale, che vorrebbero praticamente distruggere l'IRS per evitare che si paghi il dovuto entro le leggi federali. Alla base ci sono queste comunità rosse rurali, red, diciamo, che sono ultraconservatrici, che sono un po' come, diciamo, delle componenti leghiste o ultraconservatrici italiane, anche qui agli steroidi o agli oppioidi, scusate la battuta abbastanza così cattiva. Comunque loro sono il partito che, in funzione del forte contrappeso che il sistema elettivo del Senato assegna alla periferia, alle aree rurali, eccetera, eccetera, anche al totale delle teste, se vogliamo dirla tutta, abbiamo al vertice una oligarchia plutocratica e alla base, come dire, delle comunità ultraconservatrici che vorrebbero, come dire, che plaudono al fatto che qualcuno vorrebbe, come dire, mettere in galera i medici che praticano l'aborto, ma a volte anche le madri, no? Queste campagne nataliste forzose. Quindi spero di avere risposto all'interlocutore che mi ha chiesto perché metto i repubblicani americani davanti, e vorrei anche far notare a chi ha detto ma non sono i repubblicani, sono i trampiani, che il concetto si sovrappone in maniera molto ampia. Tutto partì con il Tea Party e tutto degenerò in seguito in altre direzioni. Non che il Tea Party fosse qualcosa di particolarmente commendevole, perché aveva già in sé i germi della plutocrazia oligarchica. So che qualcuno si arrabbierà per questo e non ci posso fare nulla, non posso piacere a tutti, come mi disse il mio relatore di laurea molti anni fa. Quindi direi che questa è la situazione italiana. Abbiamo parlato abbastanza, forse a lungo. Per quanto riguarda la situazione italiana, un paio di altri commenti che possono essere anche così abbastanza aggiuntivi alla situazione italiana. Parte finalmente l'aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi, 2.500 miliardi. Un aumento di capitale cosiddetto iperdilutivo, di cui vi ho già parlato nelle settimane scorse il consorzio di garanzia e collocamento si è formato. Pare che alla fine dovranno garantire praticamente relativamente poco, si fa per dire. Chi doveva mettere il proprio chip lo ha messo, nel consorzio di garanzia entra anche Algebris assieme alle banche, questo è abbastanza interessante. Algebris di Davide Serra si muove probabilmente sia per tutelare i propri subordinati che rischiavano di essere svalutati o azzerati in caso di burden sharing, ma si muove anche per portare a casa un risultato economico, quindi di incassare le commissioni e probabilmente ridurre il danno, perché queste sono tutte azioni che vanno in direzione di riduzione del danno. A venerdì 14 il mercato ha chiuso con Banca Monte dei Paschi che capitalizzava 99 milioni di euro contro i 200 erotti di inizio settimana, ma è fatale. Questo un aumento di capitale iperdiluitivo, che cioè ammonta a 10 volte la capitalizzazione prima dell'aumento, porta con sé il fatto che non è un vero aumento di capitale, ma è una vera IPO, è un'offerta pubblica di sottoscrizione. È come l'ennesimo reset, è come l'ennesima ripartenza ex novo. E tra l'altro ci sono in ballo dei soldi veri, no? Mi ha colpito il fatto che la capitalizzazione di mercato di Banca Monte dei Paschi era di 99 milioni la sera di venerdì 14 ottobre e la banca in quanto tale, dopo l'aumento di capitale, pagherà di commissioni al consorzio di garanzia e collocamento 125 milioni, che è pari al 5% dell'importo complessivo dell'aumento e circa il 15% dell'inoptato garantito. Poi c'è anche un aspetto di colore di cui ha dato conto ieri Andrea Greco su Repubblica. Pare che la Fondazione Monte Paschi di Siena, che come ricorderete controllava la banca Conferitaria prima di essere incenerita nel dissesto, abbia deciso di intervenire a questo nuovo aumento di capitale, come ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Ha deciso di far crescere il proprio intervento dagli iniziali 70.000 euro, una cifra che definire simbolica è un pallido eufemismo, a ben 10 milioni di euro. Allora, io vorrei fare un commento, prima di tutto, tecnico. Io capisco i motivi affettivi, eccetera, ma non capisco perché una fondazione che è passata attraverso una prova così dura sul piano patrimoniale, che l'ha costretta a far venir meno il proprio aiuto al territorio, debba tornare, come dire, ad aumentare la propria concentrazione di rischio territoriale, ma questa è una considerazione esterna e asettica nei limiti del possibile. La cosa più divertente è stato che poco dopo questa affermazione del sindaco di Siena, la fondazione, virgolette, ha stigmatizzato il mancato rispetto degli ovvi doveri di riservatezza e la fuga di notizie price sensitive, in palese violazione del codice etico della fondazione, e ha avvisato del fatto il collegio sindacale e la vigilanza interna. Per cui, come vedete, a Siena c'è sempre questo ambiente friccicarello dove, come dire, il groviglio armonioso prospera, si fa per dire, anche mentre i soldi dei contribuenti italiani vengono inceneriti sull'altare del groviglio armonioso che riesce sempre a mettercene del suo. Allora, bene, dobbiamo arrivare al secondo grande argomento del fil rouge di oggi. Siamo già lunghi, come sempre, tanto per gradire. Cosa è successo questa settimana? La rivoluzione mangia i propri figli e anche i propri cancellieri dello scacchiere. Liz Truss ha licenziato il suo cancelliere dello scacchiere Kwasi Kwarteng dopo circa 40 giorni in carica, dopo un disastroso mini budget e maxi guai. Anche questo, se mi seguite regolarmente, lo sapete, perché ve ne scrivo da sempre. Vi scrivo chi è Liz Truss ancor prima che Liz Truss ascendesse alla guida dei Tories del governo britannico, quindi non dite che non ve l'avevo detto. Kwarteng si è dimesso, ha mandato questa lettera a Truss, quasi accusandola di tradire i propri ideali, La risposta è stata meravigliosa, proprio è il momento degli psicofarmaci, dei farmaci psicoattivi, lo ha coperto di affettuose manifestazioni di stima che quasi, come dire, si rammaricava che il destino cinico e baro l'abbia portata a invitarlo a dimettersi. Fantastica questa cosa. Perché? La Bank of England ha chiuso ieri, almeno credo, poi naturalmente vediamo come va a finire, magari riprendono, di comprare i gilt trentennali per aiutare i fondi pensione britannici che stanno finendo a gambe all'aria. Perché stanno finendo a gambe all'aria? Oltre che per l'eccesso di leva finanziaria, per farvela breve, perché i mercati, questi cattivoni di mercati, hanno, che non sono così liberisti come vengono dipinti, hanno deciso che questo aumento unfunded, questo taglio non finanziato, non coperto di imposte, non sa da fare, perché altrimenti il Regno Unito va a rotoli. Quindi Quarteng ha iniziato la settimana scorsa abbandonando il taglio dell'aliquota sull'imposta personale sui redditi del 45%, è tornata l'aliquota 45%. Ieri pareva che avesse deciso di, cancellare il taglio, e infatti è così, il taglio dell'imposta dell'aumento, cancellare l'aumento della tassazione sulle aziende dal 19 al 25%, quindi resta al 25%. Vedremo cosa accadrà della riduzione del taglio dell'aumento di contributi sociali definito da Rishi Sunak nel precedente governo Johnson. Perché i tagli che sono stati decisi fin qui sono di circa 20 miliardi di sterline annue su un pacchetto di 45. Ieri il mercato, anche dopo la demenziale performance di Liz Truss in una conferenza stampa dove ha preso solo 4 domande, rispondendo in una maniera che urla antidoping al cielo, o urla perizia psichiatrica al cielo e se n'è andata, il mercato evidentemente ha ripreso a vendere non solo il gilt trentennale ma l'intera curva governativa, il mercato ha ripreso a vendere a mani basse la sterlina, qui mi dispiace per qualche ultra italiano brexiter che ho bloccato settimane addietro perché probabilmente mi sarei divertito a seguire che cosa scrive, diciamo che ci sono alcuni personaggi che sono fantastici nella loro disconnessione dalla realtà, e la cosa più problematica è il ruolo che rivestono, magari. Ah, sono i piccoli fan italiani, no? Sono tanti, alcuni di loro, come dire, confortevolmente da posizioni lavorative dove hanno una rendita, si atteggiano a esperti, ma a parte questo che non c'entra nulla con quello che sto dicendo, il mercato non vuole più Liz Truss. Il mercato, vergogna, il mercato attenta alla sovranità popolare. Intanto il concetto di sovranità popolare è abbastanza bizzarro, perché questa signora è stata votata da 150.000 iscritti al Partito Conservatore e dai parlamentari. Tra l'altro non era lei in testa nel voto dei parlamentari conservatori. Poi per le prassi del sistema politico e partitico britannico è diventata premier. Questa signora è morta, politicamente è morta. Resta solo da capire come farà il suo partito a liberarsi di lei, visto che per le norme interne al Partito Conservatore un leader non può essere sfiduciato quando diventa premier per un anno. Naturalmente le norme ci sono per essere derogate ed emendate, quindi non mi pare un problema rilevante. Per cui a questo punto è stato nominato come cancelliere dello scacchiere una persona, un veterano, un ex imprenditore che ha iniziato la sua attività ministeriale nel governo Cameron, che è un Remainer, che aveva appoggiato nel contest per leader conservatore, aveva appoggiato il cancelliere dello scacchiere di Johnson, Rishi Sunak, che alla fine sta venendo vendicato dal tempo, la sua posizione di puro buonsenso sta venendo vendicata dal tempo. Però è evidente che Truss è commissariata da un adulto che guiderà l'11 di Downing Street, il nuovo cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt. Vedremo sin dove si spingerà nel cercare di evitare l'estinzione del Partito Conservatore alle prossime politiche che dovrebbero essere nel 2024, gli ultimi sondaggi danno i conservatori al 19%, il che vuol dire che, dato il sistema elettorale britannico, i conservatori, a parte qualche roccaforte, si estingueranno. Se si dovesse votare oggi, si estinguerebbero, a parte alcune roccaforti geograficamente delimitate. Io mi ricordo molti anni fa, c'era un partito verde in Regno Unito, probabilmente ancora durante il Thatcherismo, durante il governo Major. Poi questo andando a memoria, per cui i più acuti tra voi andando a googlare potranno dirmi che non è così, però è così il fatto che c'era un partito green in Regno Unito che a una elezione legislativa nazionale prese il 20 o 22% e numero 0 seggi, perché questo fa parte del sistema elettorale britannico, il cosiddetto first past the post. Se Keir Starmer, il leader laburista che sta pilotando il partito verso approdi centristi o neobleriani, non farà delle sciocchezze inenarrabili, tutto è già scritto. Però vi faccio notare che la Brexit è una maledizione, è un veleno che continua a scavare, ha distrutto il Partito Conservatore, mettendolo a confronto con la realtà, e lo ha devastato. Quindi, come vedete, qui c'è un altro parallelismo con gli italiani. E tuttavia i laburisti, come vi ho detto anche nelle scorse puntate, hanno sempre tenuto un approccio ambiguo sulla Brexit. Quindi questa è una cosa da tenere presente. Per quanto riguarda quest'altra situazione, l'altra situazione è, diciamo, quella relativa al Regno Unito. Quarteng aveva deciso di anticipare, si fa per dire, al 31 ottobre, e anche qui non mi sembra una cosa molto smart, anticipare le misure fiscali di riequilibrio il giorno di Halloween, no? Cioè, uno, capisco l'umorismo britannico, però forse questo era inconsapevole e aveva, diciamo, scritto in faccia come sarebbe finita. Una sorta di nuova manovra per rimettere i conti in equilibrio, dove, secondo analisi esterne, tipo di centri studi fiscali o altri, tipo la Resolution Foundation, mancano 60 miliardi di sterline. Dove trovarli? E qui è evidente che tagliare la spesa è molto difficile, pressoché impossibile. Nei giorni scorsi abbiamo sentito la voce che probabilmente i britannici avrebbero continuato a tagliare, come fatto da Sunak, che prometteva di ripristinare nel 2024 gli aiuti alla cooperazione internazionale, che fruttano ben 5 miliardi di sterline di risparmi, perché quello stanziamento è stato tagliato di 5 miliardi. Ora, 5 miliardi di risparmi a fronte di un fabbisogno di 60, mi ricorda i grillini che volevano risanare il debito pubblico italiano vendendo le auto blu, salvo poi posare le terga sopra le auto blu medesime. I conti non tornano, soprattutto se decidessero o avessero deciso di tagliare gli investimenti infrastrutturali, gli investimenti in ricerca e sviluppo, prendere una strada italiana in un paese, il Regno Unito, che ha un deficit che dura da parecchi lustri della produttività, che è quello, la scarsa crescita della produttività è quella che determina il decadimento nel lungo termine degli standard di vita. Ovviamente non è che basta la produttività, serve anche un'azione redistributiva e che corregga le spinte spontanee verso la diseguaglianza. Questo ve lo dico perché da un lato qualcuno mi accuserà di essere un macellaio sociale, un darwinista sociale, dall'altro qualcuno mi accuserà di essere un criptosocialista. Quindi faccio contente entrambe le parti, entrambe le fazioni, e possiamo andare avanti. Vedremo cosa farà il nuovo cancelliere dello scacchiere, quanto risulterà deviante rispetto alla, come dire, deriva psichiatrica di Liz Truss. Vedremo se Liz Truss arriverà al giorno di Halloween ancora al potere o se verrà defenestrata magari già la prossima settimana. Vedremo cosa accadrà al Guild la prossima settimana. E nel frattempo, per quanto riguarda i tagli di spesa, attenzione, perché non è che ci siano tanti margini. Non è che ci siano tanti margini. Le condizioni del Servizio Sanitario Nazionale Britannico sono catastrofiche. Nel mese di agosto 7 milioni di cittadini britannici risultavano nelle liste d'attesa per ricevere terapie e trattamenti, contro i 6,8 milioni del mese precedente. Di questi 7 milioni di cittadini in lista d'attesa sanitaria, c'erano 2 milioni e 750 mila pazienti che erano in attesa da oltre 18 settimane per un trattamento e 387 mila persone che attendono da oltre un anno. I dati più recenti per quanto riguarda l'attività dei pronto soccorso britannici, ma soprattutto inglesi, dell'articolazione inglese del Servizio Sanitario Nazionale, mostrano che nel mese di settembre solo il 57% dei pazienti entrati in pronto soccorso sono stati visti entro 4 ore, contro il 76% del settembre 2019, cioè prima della pandemia. E tutto questo deterioramento nella prestazione, malgrado un calo del 2% nel numero degli accessi delle persone, delle teste, che accedono ai pronto soccorso a settembre rispetto al 2019. Il Servizio Sanitario Nazionale Britannico manca a livello di pianta organica di circa 130.000 unità. Allora, vi sembra possibile pensare, nella pienezza delle proprie facoltà mentali, di poter tagliare lì? No. Tra l'altro, c'è anche un altro elemento di cui volevo parlarvi in questa parte, diciamo, relativa ai britannici. Numeri abbastanza inquietanti. Il Regno Unito è l'unico paese tra quelli sviluppati che va in controtendenza nella incidenza degli inattivi, cioè le persone che non cercano lavoro e che non lavorano malgrado si trovino in età lavorativa. Questo interessa solo il Regno Unito, ve lo dico perché molti dicono sì, ma anche l'Italia allora. No. I numeri dicono altro, dicono che questa è una cosa che al momento riguarda solo il Regno Unito. E questo è un vero shock negativo dal lato dell'offerta di manodopera, che assieme alle limitazioni all'immigrazione create dalla Brexit rappresenta un problema di fondo e una tendenza spontanea a produrre inflazione salariale nel Regno Unito. Ma è anche e soprattutto un problema di politiche sanitarie. Le politiche sanitarie, ricordiamocelo, sono quello che concorre in misura spesso decisiva alla forza di una comunità nazionale o che per contro sono alla base delle sue fragilità. Tra il gennaio 2015 e il gennaio 2020, nel Regno Unito l'inattività ha segnato una tendenza alla riduzione lineare, come nel resto dei paesi sviluppati, Italia inclusa. Se questa tendenza fosse stata proiettata a oggi, oggi nel Regno Unito ci sarebbero 8,3 milioni di inattivi, invece ci sono 8,9 milioni di inattivi. Quindi c'è un delta trend di 600.000 persone inattive in più. Di questi, circa 450.000 sono gli inattivi in età lavorativa, che è convenzionalmente quella tra i 15 e i 64 anni, che danno al Regno Unito l'assai poco piacevole primato di essere l'unico paese sviluppato al mondo dove la quota di inattivi in età lavorativa non è rientrata nella tendenza calante di lungo periodo dopo l'iniziale shock pandemico. Secondo uno studio preliminare di due economisti della Bank of England e dell'Imperial College, il tasso di malattie croniche in Regno Unito negli ultimi 25 anni è aumentato in media dello 0,5% annuo. All'inizio della pandemia, 6,4 milioni di britannici in età lavorativa si definivano malati cronici. Quel numero è impennato del 5% durante la pandemia, che fa 450.000 unità. Di essi, 400.000 sono cronici. All'interno di questa categoria, il numero di inattivi che non vogliono un lavoro perché sono malati cronici è aumentato per l'appunto di 440.000 unità. Perché, utilizzando le survey della forza lavoro britannica, si scopre che il numero dei britannici che negli ultimi 2 anni sono stati resi inattivi da dolore cronico è aumentato di 200.000 unità. Un numero equivalente è legato a condizioni di salute mentale. Naturalmente non è che le due cose si possano scindere, perché spesso le patologie fisiche e quelle mentali sono associate, concausate, non solo correlate. Quindi il numero di persone in età lavorativa che segnala di soffrire di più condizioni patologiche preesistenti, che sino alla pandemia era in calo, è aumentato di 735.000 unità in 2 anni. Perché naturalmente ci sono anche quelli che soffrono di 2 o più condizioni preesistenti, ma che lavorano, stringono i denti e lavorano. Ora, non ci sono ancora evidenze dirette o indirette che mettano in relazione questo aumento degli inattivi per motivi di salute col Covid, ad esempio con il long Covid. Ma si può ritenere che un ruolo decisivo derivi dall'indebolimento delle strutture sanitarie britanniche che sono state travolte dal Covid e che non si sono più riprese. Quindi il governo Truss, parlandone da vivo, che si focalizzava su politiche offertiste anche per quanto riguarda il lavoro, cioè riattivare gli inattivi, dovrebbe capire, e chi verrà dopo dovrebbe capire, che il paese ha un problema estremamente grave in queste forme di cronicità che tagliano l'offerta di lavoro e che di conseguenza bisogna investire su un sistema sanitario che è allo stremo. Se invece prevarrà la pulsione distruttiva di tagliare la spesa sanitaria per concorrere a coprire i tagli d'imposta, questa natura plutocratica di questo taglio di tassi che i mercati hanno punito, quindi vedete che i mercati in questo caso si sono mostrati, come dire, equi e solidali, viene da ridere, no? Quando si cerca di dare delle caratterizzazioni umane ai mercati che sono la somma di operatori, gli operatori hanno deciso che la stabilità finanziaria è resa incompatibile da tagli di imposta non coperti e quindi martellano finché non si finisce questo teatrino. Quindi c'è un problema. C'è un problema molto grave per il Regno Unito. Quindi l'esperimento britannico continua, finirà in lacrime o in tragedia. Quindi questo è il rischio. Non sto facendo nessun tipo di parallelo, no? Dico solo che la pressione fiscale britannica è estremamente bassa, una decina di punti meno di quella italiana, eccetera. Quindi in astratto, volendo, i margini ci sono. Naturalmente tutto dipende dalla qualità della spesa, perché se la spesa viene fatta all'italiana, cioè ad mentulam canis, è ovvio che o la tagli, quindi tagli gli investimenti pubblici e la produttività decade, soprattutto la produttività totale dei fattori, il sistema implode, collassa, minato da questo corporativismo malato che noi italiani conosciamo bene, e quindi parte la rincorsa al tassa e spendi. O tagli gli investimenti e decadi, o tagli la spesa corrente che nel frattempo hai allargato, aumenti le imposte e allora freni l'economia aumentando le imposte. Truss, nella sua, come dire, psicopatologia, si era messa in testa che servisse il numerino magico di una crescita del PIL del 2,5% e vissero tutti felici e contenti, ma non funziona così. Non funziona così. Allora, due cose prima di chiudere sulla Germania. Questa settimana il Washington Post ha riportato una dichiarazione di Angela Merkel che difende il fatto che la Germania si sia messa al collo il cappio del gas russo. Merkel dice: dalla prospettiva di quel tempo, perché giustamente le cose vanno contestualizzate e storicizzate, ci mancherebbe, altrimenti saremmo tutti degli idioti se non facessimo questo esercizio, ma vi assicuro che di idioti che non fanno questo esercizio ce n'è in giro una quantità industriale. Merkel dice: dalla prospettiva di quell'epoca era molto razionale e comprensibile ottenere gas da gasdotti, incluso dalla Russia, incluso il 55% dalla Russia, che era più a buon mercato rispetto al gas naturale liquefatto da altre parti del mondo. Sì, ma c'è solo il gas naturale liquefatto. C'è anche il fatto che la Germania ha chiuso le centrali nucleari di corsa dopo Fukushima per una decisione rapida di Angela Merkel, un'altra delle sue decisioni ultra rapide, come quella di prendersi 1,5 milioni di profughi siriani, passando sopra, diciamo, i dibattiti e le discussioni comunitarie. E per cui a un certo punto Merkel ha messo la Germania in un barbell, cioè da un lato c'era carbone e soprattutto lignite, cioè i combustibili più sporchi che ci sono, dall'altro c'erano le rinnovabili, il nucleare che andava a spegnimento rapido nei tempi tecnici necessari, in mezzo c'era il gas, c'era questo pachiderma di gas, attenzione, di gas russo, non di gas norvegese, di gas russo. Quindi Merkel dice: anche durante la guerra fredda la Russia è stato un affidabile fornitore di energia. Sì, ma come dicono quelli che investono sui mercati, i risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Quindi questo è un clamoroso esempio di debolezza di pensiero strategico. Delle due l'una: o Merkel ha sistemato sé e i propri discendenti che non ha per il futuro sul piano proprio materiale, oppure, se non l'ha fatto, si è dimostrata ottusa in un modo conclamato, magari era circondata da gente che era a foglio paga del Cremlino, non solo quelli materialmente a foglio paga del Cremlino, come Schröder, che comunque ha fatto il lobbista di alto bordo degli interessi del Cremlino. Anche in Italia abbiamo degli ex politici che fanno i lobbisti d'alto bordo, però è tutto su scala sicuramente molto più piccola. Questi sono i risultati. Vi faccio presente che Merkel firmò Nord Stream 2 dopo l'invasione russa della Crimea, dopo che l'affidabile fornitore di gas aveva invaso il Donbass e aveva catturato la Crimea. Quindi di che stiamo parlando? E naturalmente c'era qualche genio in Italia che voleva fare di Merkel la super mediatrice di guerra nell'invasione russa dell'Ucraina. Siamo circondati da geni. Sulla Germania, ultima cosa, il ministro dell'economia, il verde Robert Habeck, questa settimana ha cercato di difendere i famosi 200 miliardi per il 23 e 24 di debito o di scostamento, poi vedremo come saranno pagati, della Germania, dicendo: guardate che se noi teniamo in vita con questi aiuti il sistema manifatturiero tedesco, c'è anche un effetto moltiplicativo, un effetto di canale di trasmissione del commercio estero di cui beneficia il resto d'Europa, perché siamo tutti interconnessi. Questa è una posizione estremamente interessante, però come dire, naturalmente in astratto è innegabile, perché le catene di fornitura più vicine sono quelle europee e quelle dell'Unione Europea. Quindi se la Germania non muore, vuol dire che continua a comprare e a importare dagli altri paesi europei, segnatamente dall'Italia, che ha intere regioni le cui produzioni manifatturiere sono stabilmente e con successo inserite nelle catene di fornitura tedesche. C'è tuttavia da dire che i tedeschi non ragionavano in termini di moltiplicatore del commercio estero e di catene di fornitura durante la grande crisi finanziaria, quando altri paesi chiedevano alla Germania di fare deficit per tenere in piedi il continente e le parti periferiche, perché i tedeschi ritenevano fosse meglio che le parti periferiche si emendassero. Naturalmente qua è difficile dire chi aveva ragione completamente, probabilmente c'è una parte di ragione in tutti. I tedeschi hanno ritenuto che il problema di tutto fosse il lassismo fiscale, in alcuni paesi non c'era questione di lassismo fiscale, ma c'era una questione di insufficiente produttività, di una politica economica demenziale, ma non si possono mandare boot on the ground, no? Gli scarponi chiodati in Italia per catturare l'Italia e metterla al servizio, diciamo, di questa produttività globale. Per cui, diciamo che le catene di produzione e il moltiplicatore del commercio estero servono, e negli occhi di chi guarda l'esigenza, no? Di chi serve a cosa e quando e perché. Tra l'altro, la posizione di Abeck è abbastanza così incompleta, perché le cose vanno dette tutte. Vi faccio un esempio. Sì, se la Germania tiene in vita la propria manifattura, può continuare a importare dai propri fornitori e comunque a sostenere i propri consumi che passano anche attraverso le importazioni, cioè il moltiplicatore del commercio estero. Sì, ma come fa la Germania ad avere ancora dei fornitori se, ad esempio, i fornitori italiani non possono fruire delle agevolazioni ampie di cui fruiscono le aziende tedesche perché l'Italia non ha margine fiscale? Che i fornitori italiani chiudono? E quindi la Germania si trova le catene di fornitura mutilate, oppure le aziende tedesche comprano i fornitori italiani, li integrano nella propria catena di fornitura. A voi valutare cosa è meglio. Naturalmente, se le aziende italiane, il problema non è la proprietà, il problema è che continuino a lavorare e a pagare le tasse in Italia, per cui per certi aspetti, se dovessero entrare in crisi i fornitori italiani di aziende tedesche ed essere salvati dal loro committente, nulla osta, perché continuerebbero a produrre ricchezza in Italia, a dare lavoro in Italia, a pagare tasse in Italia. Se morissero, nulla di questo accadrebbe. Quindi, come vedete, ci sono azioni, reazioni, trade-off. Il mondo continua a non essere semplice come invece vorrebbe qualche politico, che naturalmente soffre di amnesie selettive come il buon Abeck, che tuttavia mi sembra personaggio abbastanza intellettualmente onesto, almeno per come ha vissuto, soffrendo, glielo si legge in faccia, questa crisi e questa situazione. Soffre probabilmente anche perché i verdi tedeschi preferiscono riattivare il carbone anziché cercare di tenere in essere le centrali che sono rimaste, ma alla fine ha prevalso un minimo di buonsenso, anche se parliamo solo di 5% del fabbisogno di elettricità nazionale retto dai due restanti reattori tedeschi. Allora, direi che abbiamo finito, sicuramente ho dimenticato qualcosa, ma come potete immaginare, altrimenti non finiamo più, invece io devo chiudere entro gli 80 minuti. Non vedo l'ora di vedere il primo U-turn che farà il governo Meloni, magari saranno più veloci di Truss. Lo vedremo, Francesco, ovviamente sulla legge di bilancio. Quello sarà veramente la prova della vita per i nostri patrioti. Naturalmente vedremo che governo nascerà, se Meloni, come sembra possibile, ma mi sembra abbastanza problematico, deciderà di fare il Draghi della situazione, cioè di scegliersi lei i ministri. Voi sapete che Draghi ha scelto esponenti di Forza Italia per fare i ministri del suo governo, non chiedendo però la lista a Berlusconi. E infatti Berlusconi si adombrò in quella circostanza. Allora circola voce tra le mille mila voci che sentiamo in questi giorni che Meloni potrebbe addirittura scegliere lei in autonomia i ministri, e direi anche i sottosegretari, diciamo gli esponenti della compagine ministeriale di Forza Italia. Questo sarebbe, voglio dire, Draghi non è Meloni, pardon, Meloni non è Draghi, Draghi ovviamente non è Meloni, questo l'avevamo capito. Però è abbastanza singolare che sia uscita anche questa voce che esce dai corridoi, no? Perché esce di tutto dai corridoi, è anche abbastanza divertente. Allora, per me la Russa aveva un discorso troppo complesso per essere improvvisato e non organizzato in precedenza. Francesco, la Russa era il candidato da almeno 48 ore, quindi è ovvio che aveva il discorso scritto in precedenza, non è che il nome di la Russa è uscito negli ultimi minuti dell'ultima chiama. Cerchiamo di stare agli eventi, anziché, come dire, capisco che la situazione è confusa, quindi a volte si perde qualche filo e qualche briciolina alla Pollicino e quindi ci si perde, ma la Russa era il candidato da 48 ore, per cui la sua collezione di banalità, di platitude, come dicono gli inglesi, se l'era già scritta, e chissà da quanto tempo. Come avevi ampiamente previsto, il governo sostenuto da questa accozzaglia durerà il tempo di un caffè al banco. Vediamo, vediamo. Mentre la stampa sta iperventilando nel toto ministri, credi che il povero Mattarella stia già pensando al prossimo supplente della politica? Non lo so. Vedremo se ci saranno veti. O tentativi di dissuasione molto robusta da parte del Quirinale su alcuni nomi, come dire, il famoso modello Savona. Io mi sento di dire di no. 10 anni fa mi sarei appassionato agli eventi di Camera e Senato, ora mi pare, citando Boris, una fiction mentre fuori c'è la morte, e poi mi sono trovato a citarla sulle persone, sugli spalti, con fischietti e bandierine. Edoardo, tutto dipende dalla nostra capacità di adattamento alle situazioni e dalla nostra capacità di dare il giusto peso alle situazioni. La vicenda Truss testimonia ulteriormente la crisi, direi, internazionale dei partiti. La loro incapacità di selezionare le classi dirigenti sta diventando un vero rischio per le nostre democrazie. Sì, anche per quanto riguarda il tentativo di vendere una realtà che semplicemente non esiste. Non c'è niente di più vendicativo della realtà. Da cosa è dato questo blocco della produttività? È una lunga storia. Alcuni dicono che derivi dal fatto che si sono deindustrializzati, hanno sottoinvestito in ricerca e sviluppo di base e applicata, ricerca di base applicata, hanno perso la manifattura a vantaggio della finanza, hanno avuto una sorta di malattia olandese, sapete, la Dutch disease è quel fenomeno per cui chi viene colpito dalla cosiddetta maledizione delle materie prime, cioè trova materie prime e si arricchisce con quelle, alla fine poi perde la manifattura. Qualcuno pensa che la scelta di Margaret Thatcher del cosiddetto Big Bang, cioè di fare del Regno Unito una delle primissime piazze finanziarie mondiali, lasciandosi alle spalle la manifattura, sia anche alla base di questo decadimento di lungo termine della produttività. Io non ho modo per commentare in questo senso. Le prospettive della Germania si prospettano cupe esattamente come quelle italiane, Francesco, sì. Da una parte, su debito pubblico e inflazione, c'è chi dice che l'inflazione ha un effetto benefico perché abbatte il costo reale dello stock di debito esistente. Dall'altra, chi sostiene il contrario perché aumenta il costo per il rifinanziamento. Mi sembra che i due effetti siano entrambi veri e siano sui piatti opposti di una bilancia. Quali dei due prevalga dipende, ad esempio, dalla durata dell'inflazione elevata. Allora, io come ho già detto, se tu sei un debitore che ogni anno deve andare sul mercato per parecchie centinaia di miliardi con il premio a rischio che aumenta, io temo che il beneficio della inflazione sia superato dal maleficio del rinnovo del rollover del debito esistente per il premio a rischio crescente. Francesco, per quanto riguarda l'Argentina, puoi cercare il tag Argentina su Fastidio, che è un tag che è vivo da una quindicina di anni. Allora, vi ringrazio per l'attenzione, ci risentiamo, a Dio piacendo e al fato piacendo sabato prossimo. Buona settimana e buona vita a tutti. Ciao.